siamo invitati in questa sera a riflettere sul secondo mistero che la Chiesa prega davanti a Dio attraverso l'intercessione di Maria, passata in rassegna i misteri della gioia, i misteri del Gaudio. E il secondo mistero, nella grande tradizione cristiana, contempla l'episodio narrato nell'Evangelo di Luca. Maria, la madre del Signore, visita Elisabetta l'anziana. Vorrei condividere insieme con voi tre semplici pensieri che però ci aiutano a cogliere la profondità di questo mistero. Tre suggestioni che credo richiamino anche la nostra responsabilità di credenti. Chi sta al centro di questo episodio della visita di Maria ad Elisabetta? La storia della salvezza. Luca, quando scrive il suo Vangelo, il terzo Evangelo, ha un progetto ben preciso: indicare alla sua comunità cristiana, per la quale scrive quel Vangelo, che tutte le promesse di Dio si stanno realizzando. Dio non si è dimenticato dell'umanità, non si è dimenticato del suo popolo, per quanto possa presentarsi duro di cuore, recalcitrante, un po' ottuso nell'accogliere la sua parola. Perché? Perché è la sua misericordia che prevale. Dunque, c'è un progetto? Sì, Dio fedele lo porta a compimento. E in tutto il suo Evangelo Luca è proprio preoccupato di sottolineare questa continuità, questa costante. In particolare, nell'episodio della visitazione di Maria e Elisabetta, vi dicevo tre aspetti, potrebbero essere molti altri, ma noi non abbiamo la pretesa di esaurire tutta la ricchezza della parola del Signore. Però bastino almeno tre aspetti. Il primo, Maria, in questo progetto della storia della salvezza, è presentata come donna di carità, donna che serve. Un secondo tratto che vediamo, molto semplicemente, Maria, donna di fede. Elisabetta lo riconosce quando la definisce con un titolo straordinario che credo sia il migliore che le è stato attribuito. Beata te che hai creduto all'adempimento delle parole del Signore. Beata te. E infine, Maria, donna missionaria. Anzitutto Maria, donna di carità. Il testo ce l'ha ricordato con molta chiarezza. Dopo che l'angelo Gabriele le si è manifestato, le ha confidato il progetto di Dio sull'umanità, e dopo che Maria, in quel giorno della sua vocazione, della sua chiamata, senza esitare, rinunciando a progettare la propria vita da sé, ha detto senza ambiguità davanti all'angelo, messaggero del Signore, Gabriele, ha detto: eccomi, sono la schiava del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Rinuncio a fare della mia vita un progetto che io vorrei realizzare. Dichiaro che la mia vita è totalmente consegnata all'unico, perché lui disponga di me come vuole. Carissimi, quando Maria fa questa affermazione, non è un'affermazione, potremmo dire, di tipo generico, pietistico, devozionale, no, è un atto di fede. Eccomi, sono la schiava del Signore. A noi urta un po' le orecchie questo termine, protagonisti della nostra vita. Dobbiamo avere tutto pianificato, tutto sotto controllo. Maria no. Sono la schiava, la serva. Non posso più disporre di me e permetto a Dio che sia Lui a disporre di me. E dopo questo, annota l'Evangelo di Luca, Maria si alzò in fretta e va verso Elisabetta, sua parente, l'anziana, incinta al sesto mese, come le aveva detto l'angelo Gabriele nel giorno della manifestazione. Ed ella subito andò in fretta. Forse qualcuno di voi, carissimi, anche se non siete più giovani, però ricorderà lo slogan, il motto che Papa Francesco aveva indicato per la giornata mondiale della gioventù lo scorso anno. Il tema era proprio questo. Maria si alzò in fretta e andò. Potevano esserci delle buone ragioni per non farlo? Sì, per esempio la distanza. Da Nazareth al villaggio dove abitava Elisabetta con suo marito Zaccaria si possono contare almeno 150 chilometri. E non su un terreno agevole. E poi affrontare un viaggio in quelle condizioni. Con chi? Accompagnata da chi? Protetta da chi? Sembrano non esserci questi ostacoli. Subito si alzò e andò in fretta. Noi magari avremmo preferito pensarla Maria inginocchiata, accovacciata su di sé, a custodire il mistero che le era stato consegnato. Si alzò e andò in fretta. Eh sì, carissimi, la buona notizia che porta in sé Dio, che non si è dimenticato di questa povera umanità, non la può trattenere per sé. E la prima carità è fare in modo che questa buona notizia giunga ovunque. Ma per questo è necessario alzarsi e andare in fretta. Paolo molto spesso, quando scrive al suo amico e collaboratore Timoteo, usa l'immagine, fa in modo che la parola corra, togli un ostacolo, ma è la corsa della parola che deve essere messa in atto, perché la buona notizia di Dio giunga ovunque. Donna di carità. La prima carità che esercita Maria è proprio nei confronti di un'umanità che è in attesa. Forse un'umanità un po' smarrita, come la definiva il profeta Sofonia nel primo testo che abbiamo ascoltato. Sion, Gerusalemme, non lasciarti cadere le braccia. E quante volte, carissimi, anche nel tempo in cui viviamo, ci verrebbe la tentazione di lasciarci cadere le braccia. Testimonianza di Maria ci invita ad una speranza più grande. Poi certo, donna di carità, perché sta con Elisabetta in quei giorni così particolari, così speciali per lei, sia per la sua condizione di anziana, sia per la maternità inaspettata ormai che si trova a vivere. Donna di carità. Gesù nell'Evangelo di Matteo dice che uno dei segni della fine dei tempi e di un possibile disastro dell'umanità, uno dei segni è il raffreddarsi della carità. Quando la carità si raffredda, direbbe qualche pensatore del nostro tempo, inizia la barbarie. La barbarie, dove gli altri sono i miei. dunque bisogna eliminarli. Quando la carità si raffredda, inizia la barbarie. Gli altri sono i nemici da eliminare. Attenzione! Maria, donna di carità, impartisce una lezione sapienziale straordinaria su questo. Ma anche donna di fede, non meno importante. E l'anziana Elisabetta, in questo incontro delle due madri e anche all'incontro dei due figli nel grembo delle loro madri, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Giovanni il precursore anticipa già lì la presenza di Gesù, il figlio di Dio, salvezza dell'umanità. Ebbene, nell'incontro di queste due madri, Elisabetta ha un'affermazione straordinaria. Beata te che hai creduto. Per quale ragione la madre del Signore viene a me? Beata te che hai creduto all'adempimento delle parole del Signore. Io credo che questa affermazione di Elisabetta l'anziana sia rimasta fortemente nel cuore di Maria, fino alla croce, anzi direi, fino laddove Luca, negli Atti degli Apostoli, dandoci l'ultima annotazione di Maria, la contempla nel cenacolo insieme con 120 persone in attesa del dono dello Spirito per la Chiesa. Quel beato te che hai creduto l'ha accompagnata con insistenza. In quella notte del Natale del Salvatore. Lì ha visto il frutto di quel beato. Lì ha visto la parola realizzata. Nella profezia di Simeone, anche a te una spada trapasserà l'anima. Nella presentazione di Gesù al Tempio, quando viene smarrito al Tempio, e non si capacita del perché questo sia avvenuto, non comprende il significato in profondità, ma resta fedele in quella beatitudine. Beata te che hai creduto. Quando ascolta il figlio che parla alle folle, anche quando non comprende alcuni suoi atteggiamenti, qui fuori c'è tua madre e quei fratelli che ti vogliono vedere. E Gesù che si volge attorno alla folla che gli sta vicino dice: chi è mia madre? I miei fratelli? Questi mia madre e i miei fratelli. Chiunque ascolta la mia parola e la mette in pratica è fratello, sorella e madre. E Maria custodisce tutto questo. Beata te che hai creduto. Fino al momento della crocifissione sotto la croce. Quando Gesù grida, portando su di sé il grido dell'umanità, Dio mio, a quale scopo mi hai abbandonato? C'è un motivo di questo abbandono? C'è un perché? Esprimendo così tutti gli interrogativi dell'umanità. E Maria stava presso la croce del figlio. Stava, non è fuggita, stava. Beata te che hai creduto. E non la trovate Maria al sepolcro, non la trovate. Non va a vedere le bende lasciate. Non va a vedere la pietra rotolata. Beata te che hai creduto, non ha avuto bisogno di vedere la tomba vuota, ma resta in preghiera con la Chiesa. Beata te che hai creduto. E infine, donna missionaria. Io credo che in questo movimento che l'Evangelista Luca ci ha narrato, mettendo in evidenza l'azione le parole, gli atteggiamenti di Maria ce la dipinga, la tratteggi veramente come donna di missione. Una donna che ha qualcosa da portare e da dire. Ciò che dice il Magnificat. Stupenda preghiera che adattata già sul testo di una donna che molti secoli prima di lei, Anna, madre di Samuele, aveva espresso come rendimento di grazie a Dio per il dono di quella maternità. E Maria rievoca quelle parole e le esprime davanti a Dio come rendimento di grazie per la sua bontà e per la sua misericordia. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, e la sua misericordia si estende per Abramo e la sua discendenza per sempre. Questo è il contenuto della missione di Maria. Il portare come arca dell'alleanza, il portare questa misericordia fatta carne per sempre. E concludo, carissimi. Cosa ci dice questo? Ci dice che da credenti, come discepoli del Signore, abbiamo ancora qualcosa da dire a questo mondo. Abbiamo ancora una parola nella Chiesa da annunciare a questa umanità spesso smarrita e confusa? Abbiamo ancora un messaggio da portare? Sì, ci dice Maria. Quel per sempre della misericordia di Dio che neanche il peccato riesce a sconfiggere. E allora dovremmo tacere? Dovremmo vergognarci di essere cristiani? Dovremmo vergognarci dell'Evangelo? Abbiamo ancora una parola da dire. Gesù Cristo, misericordia di Dio, vera arca del patto che Dio non ha mai revocato. Chiediamo attraverso l'intercessione di Maria, la Madre del Signore, di essere fedeli alla vocazione che ci è stata consegnata.